Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Sarebbe un 21enne del North Carolina il ragazzo ucciso oggi vicino a Mar-a-Lago, la residenza in Florida di Donald Trump. Il presidente era però alla Casa Bianca e soprattutto alle prese con la questione dazi dopo la bocciatura arrivata venerdì dalla Corte Suprema. Washington è anche impegnata con le trattative con l'Iran sul nucleare, ma non è ancora scongiurato un attacco statunitense contro il regime degli Ayatollah. Giorni decisivi questi per l'inchiesta sull'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso da un poliziotto nel quartiere milanese di Rogoredo. A Napoli intanto l'ospedale Monaldi riceve nuove accuse dopo il decesso del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, mentre a Verona cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Con un bottino di 30 medaglie l'Italia supera il record stabilito nel 1994 e si afferma in ben 10 discipline sulle 16 a disposizione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 22 febbraio 2026. Dunque, negli Stati Uniti un giovane è stato ucciso nell'area di Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in Florida. Secondo le autorità sarebbe stato armato, ma è ancora da capire cosa sia successo esattamente. Ce ne parla allora da New York il nostro Davide Mamone.
Un uomo bianco armato tra i 20 e i 30 anni è stato ucciso nella notte americana tra sabato e domenica dopo aver tentato di entrare senza autorizzazione a Mar-a-Lago, il resort in Florida di proprietà di Donald Trump. Il presidente non era presente nella residenza al momento dell'accaduto. Secondo quanto riferito dal Secret Service, l'uomo avrebbe superato le barriere di sicurezza e ignorato diversi ordini di fermarsi. A quel punto avrebbe mostrato un'arma da fuoco, spingendo gli agenti a loro volta ad aprire il fuoco. L'uomo è stato colpito mortalmente sul posto, nessun membro delle forze dell'ordine risulta ferito. Le autorità federali hanno immediatamente isolato l'area e avviato un'indagine per chiarire dinamica e motivazioni. Non è chiaro se l'uomo avesse pianificato un'azione specifica o se si sia trattato di un gesto isolato. L'episodio riporta al centro il tema della sicurezza attorno alle residenze dei presidenti e ai siti considerati politicamente sensibili. Nell'ultimo anno e mezzo, oltre ai due casi di tentato omicidio e danni di Trump, l'uccisione dell'ex speaker della Camera dello Stato del Minnesota, la democratica Melissa Hortman. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Secondo diverse fonti citate dalla rete televisiva CBS, il giovane ucciso si chiamerebbe Austin Martin, avrebbe 21 anni e sarebbe originario del North Carolina, appunto. La famiglia ne avrebbe denunciato la scomparsa nella giornata di sabato. Il giovane non era noto alla polizia, che sta ora indagando per capire dove abbia acquistato l'arma di cui era in possesso. Intanto l'amministrazione Trump resta al centro dell'attenzione internazionale per quanto riguarda il tema dei dazi. Nel pomeriggio il rappresentante al commercio del governo di Washington ha detto che gli accordi presi nei mesi scorsi restano in vigore. Dovrebbe essere il caso anche dell'Unione Europea, da cui oggi sono arrivate richieste di chiarimenti, come ci spiega da Bruxelles Federico Baccini.
Il caos della sentenza della Corte Suprema statunitense contro la politica dei dazi della Casa Bianca e i successivi annunci di Trump di nuovi dazi globali, ora al 15%, ha riportato nell'incertezza più totale il rapporto tra Washington e Bruxelles, con l'accordo commerciale siglato nell'estate dello scorso anno, che ancora non riesce ad arrivare alla linea del traguardo. Perché proprio quando sembrava che tutto fosse ormai in discesa per il via libera definitivo dal Parlamento europeo alla ratifica dell'intesa, il doppio colpo di scena di questo fine settimana ha portato il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale, Bernd Lange, ad annunciare che alla riunione di emergenza di domani proporrà di sospendere i lavori fino a quando non avremo una valutazione giuridica completa e impegni chiari. È proprio Lange a parlare di puro caos doganale, in cui nessuno riesce più a capirci qualcosa. E allora è ormai quasi sicuro che il voto di ratifica, inizialmente previsto per martedì, salterà. Intanto la Commissione europea è in contatto costante con le controparti statunitensi per garantire che onorino gli impegni presi sull'azzeramento o la diminuzione dei dazi su alcuni beni strategici, come quelli farmaceutici, sostanze chimiche, aerei e risorse naturali, e non si superi il massimale del 15% su tutte le altre merci. Un accordo è un accordo, si legge in una dichiarazione del gabinetto von der Leyen, che promette da una parte di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per creare un ambiente stabile e prevedibile, ma dall'altra anche di ampliare la rete di accordi a dazio zero con altri partner. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Tra le questioni su cui c'è incertezza c'è quella dei rimborsi che potrebbero essere chiesti da chi ha pagato i dazi imposti da Trump e giudicati illegali dalla Corte Suprema. Oggi il ministro dell'Economia degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha sottolineato che la sentenza ha delegato il tema ai tribunali di livello inferiore. Bessent ha anche detto che il governo seguirà le indicazioni della Corte Suprema, ma ha aggiunto che potrebbero volerci settimane o addirittura mesi. In Francia, invece, il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore statunitense Charles Kushner, ovvero il consuocero di Donald Trump. Il motivo sono le dichiarazioni del governo di Washington sulla morte di Quentin Durant, il giovane d'estrema destra picchiato durante gli scontri con militanti della sinistra radicale a Lione. L'amministrazione di Trump ha parlato di terrorismo. Il ministro di Parigi ha risposto dicendo di voler respingere qualsiasi strumentalizzazione a fini politici e che il suo paese non vuole prendere lezioni dall'internazionale reazionaria sul tema della violenza. Passiamo adesso alle trattative sul programma nucleare iraniano. Nelle scorse ore, infatti, il ministro degli esteri dell'Oman, paese mediatore su questo tema, ha annunciato che giovedì a Ginevra ci sarà un nuovo incontro tra rappresentanti di Teheran e Washington. Oggi il ministro degli esteri iraniano ha parlato di buone chance di intesa, ma resta l'ipotesi che alla fine ci sia comunque un attacco militare americano, data la grande quantità di aerei e navi da guerra inviata in Medio Oriente da Trump. Dalla stampa americana sono state diffuse indiscrezioni su come gli ayatollah si starebbero preparando a questa possibilità, con un ruolo cruciale affidato al più alto ufficiale del paese in tema di sicurezza, Ali Larijani. Il servizio di Farian Sabai.
Secondo il New York Times, il leader supremo dell'Iran avrebbe incaricato Ali Larijani di assicurare la sopravvivenza della Repubblica Islamica, nel caso in cui lui, l'Ayatollah Khamenei e il resto della leadership venissero uccisi in un attentato americano o israeliano. Nel frattempo, la presenza di aerei militari americani in Giordania aumenta. Nella base di Muwaffaq Salti sono parcheggiati almeno 60 aerei da combattimento, il triplo rispetto a qualche settimana fa. Da domenica scorsa, inoltre, sono atterrati anche 68 aerei cargo. Lo riporta il New York Times citando immagini satellitari. Il rafforzamento arriva mentre gli Stati Uniti stanno intensificando la loro presenza militare in Medio Oriente per un possibile attacco all'Iran. Ma la notizia più preoccupante per l'Europa e per l'Italia la rivela il Ministero degli Esteri di Teheran. L'Iran ha designato le forze navali e aeree degli Stati membri dell'Unione Europea e quindi anche dell'Italia come organizzazioni terroristiche e quindi come possibile bersaglio militare. Questa è la risposta di Teheran alla decisione presa giovedì scorso dal Consiglio Europeo che ha inserito le guardie rivoluzionarie, ovvero i Pasdaran, nella lista delle organizzazioni terroristiche a seguito dell'accordo del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio. Per Popolare Network, Farian Sabai.
A due giorni dal quarto anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, il Papa ne ha parlato stamattina in Piazza San Pietro durante il suo Angelus. La pace non può essere rimandata, si giunga senza indugio a un cessate il fuoco, ha detto il pontefice, parlando di sofferenze indicibili e vite e famiglie spezzate. Nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che il suo paese è stato attaccato con quasi 300 droni e 50 missili, aggiungendo che una persona è stata uccisa e che il bombardamento ha colpito in particolare il settore energetico del suo paese. In Libia, intanto, un ufficiale di polizia ha annunciato che almeno 5 corpi di migranti sono stati portati dal mare su una spiaggia lungo la costa orientale del paese, da capire se si tratti di persone annegate nelle settimane del ciclone Harry. In Italia oggi la conferenza dei vescovi calabresi ha lanciato un appello legato all'arrivo sulle coste della loro regione e della Sicilia dei resti di almeno 15 persone nelle ultime settimane. L'ipotesi è appunto che si tratti di vittime del ciclone che a gennaio, secondo la ONG Mediterranea, potrebbe aver causato circa 1000 vittime in una serie di naufragi. Quei morti ci chiedono conto, dicono i vescovi, che domandano corridoi umanitari sicuri e che le procure che in Calabria e in Sicilia indagano sulla vicenda ricevano ogni risorsa necessaria per dare un nome a chi è stato restituito dal mare e per accertare le responsabilità. Sono intanto giorni decisivi a Milano per l'inchiesta sull'uccisione di Abderrahim Mansouri. Domani il procuratore capo Marcello Viola e il PM Giovanni Tarzia faranno il punto in procura. Tra le analisi del DNA sulla pistola giocattolo e quelle sui telefoni dei poliziotti e di Mansouri, le indagini si sono allargate anche alle attività borderline del poliziotto che a Rogoredo ha sparato al ragazzo di 28 anni durante un controllo antidroga. La gente, da quanto emerso, chiedeva soldi e droga agli spacciatori stranieri, proteggendo quelli italiani. Le indagini ruotano attorno al commissariato di Milano Mecenate, dove era ed è tuttora in servizio il poliziotto che ha sparato. È necessario fare piena luce senza reticenze, dice Davide Gentili del Comitato Legalità e Contrasto alla Criminalità Organizzata del Comune di Milano.
Si sta delineando uno scenario estremamente inquietante. Qui non si sta parlando solamente di omicidio volontario, non si sta più parlando di omissione di soccorso o favoreggiamento, ma di un vero e proprio depistaggio. Ci sono testimoni che accusano la gente che ha ucciso Mansour Abderrahim di aver richiesto il pizzo allo spacciatore. E se questo scenario risultasse reale, al di là di quanto accaduto il 26 gennaio in via Impastato, bisogna assolutamente perseguire fenomeni che io ritengo che ci siano per forza stati, fenomeni di omissione di denuncia, quindi fenomeni di omertà all'interno del commissariato Mecenate e di connivenze. Perché è impossibile che una persona per mesi, se questo scenario, ripeto, risultasse alla fine reale, possa perseguire un'attività criminosa così di rilievo senza che nessun altro dei suoi colleghi lo sapesse. La squadra mobile sta facendo un'indagine eccezionale coordinata dal PM Tarzia, e io penso proprio per il rispetto che tutti noi nutriamo per la Polizia di Stato e per gli agenti che svolgono un lavoro rischioso, delicato, assolutamente indispensabile per tutti noi, proprio per il rispetto che abbiamo verso questo corpo e gli agenti, dobbiamo fare in modo che le indagini vengano fatte nella maniera migliore possibile e nel modo più trasparente possibile.
La cartella clinica di Domenico Caliendo è incompleta. 9 accuse all'ospedale Monaldi di Napoli nel caso del bambino morto per un trapianto di cuore. Massimo Congiu.
L'inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato avvenuto al Monaldi di Napoli accelera. 6 al momento gli indagati, medici e infermieri della struttura ospedaliera prima menzionata. A essi sono stati sequestrati i cellulari e notificati i primi avvisi di garanzia. Nei provvedimenti che sono stati adottati è stato ipotizzato per il momento ancora il reato di lesioni colpose. Di fatto, nelle prossime ore, secondo quanto ci è dato sapere, il fascicolo sarà iscritto per omicidio colposo. La salma del piccolo Domenico, la cui morte ha sollevato una forte onda emotiva, è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia. Al centro degli accertamenti gli eventi in sala operatoria e il caso del box di ultima generazione lasciati nell'armadio. I PM ascolteranno il personale che si trovava negli ospedali di Bolzano e Napoli da quando il 23 dicembre l'equipe proveniente dal Monaldi aveva dato il via libera al cuore al centro trapianti in funzione dell'intervento.
Kirsty Coventry, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha dichiarato ufficialmente chiusi i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia conclusiva si sta tenendo all'Arena di Verona, dopo quella ovviamente di apertura, che invece è stata ospitata dallo Stadio San Siro di Milano. Un'edizione questa che soddisfa l'Italia innanzitutto per le Olimpiadi conquistate, ma anche con un'eredità economica e ambientale che però risulta controversa. L'ultima gara è stata quella per l'oro dell'hockey maschile, dove gli Stati Uniti hanno battuto per 2-1 il Canada. Il punto con Luca Parena.
Per l'Italia si chiude un'Olimpiade che sul piano sportivo sicuramente resterà nella storia. 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, numeri assoluti più di quanto la delegazione olimpica abbia mai raggiunto. 4º posto nel medagliere generale, dietro a Norvegia, Stati Uniti e Paesi Bassi. L'Italia è salita sul podio in 10 discipline sulle 16 in gara, anche questo un dato notevole. Citavi l'eredità economica di queste Olimpiadi, sicuramente uno dei temi che sono stati più discussi in questo lungo avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina per l'aumento dei costi che c'è stato rispetto al dossier di candidatura, anche il tema della sostenibilità ambientale e sociale di queste Olimpiadi è stato uno dei più controversi.
Prima di salutarvi ancora lo sport con il calcio di Serie A, nella capitale fischio finale per Roma-Cremonese. I giallorossi rifilano un tris ai Lombardi e consolidano il 4º posto in classifica a più 4 sulla Juventus. Nelle altre partite del pomeriggio il Milan cade in casa contro il Parma che vince per 1-0. La sconfitta rossonera permette così all'Inter capolista di prendere il largo. Ora sono 10 i punti di distacco con i cugini secondi in classifica. Inciampa anche il Napoli. A Bergamo infatti l'Atalanta si impone per 2-1 e si avvicina ai posti utili per avere una chance nei tornei europei della prossima stagione. Vittoria anche per il Genoa, 3-0 al Torino. Domani le ultime due partite che chiuderanno questa 26esima giornata di campionato. Alle 18.30 il derby toscano Fiorentina-Pisa, alle 20.45 il posticipo tra Bologna e Udinese. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.